da dove saltano fuori i magi. Che io ero venuto qui in chiesa per venerare Gesù bambino e mi trovo qui invece al centro della festa, avete sentito il Vangelo, mi trovo qui tre stranieri che hanno la pelle scura, che hanno degli abiti strani, che vengono dall'altra parte del mondo, cioè da Oriente, noi siamo in Occidente, siamo occidentali, questi vengono dall'Oriente, sono di un'altra cultura, i doni che portano sono i doni diversi, sono i loro prodotti, noi diremmo, è la ricchezza della loro storia, della loro cultura, quindi arrivano popoli stranieri qui in mezzo al presepio. Questa è la cosa che in qualche maniera oggi è caratteristica di questa festa. Allora vi faccio un'altra domanda per superare questa sorpresa, perché sennò uno non capisce, dice, ma allora cosa stiamo festeggiando? Non si capisce bene, il Signore o questa gente straniera che arriva qui a adorarlo? Se noi ci poniamo la domanda, come arrivano questi a riconoscere Gesù, questi stranieri? Infatti questi qui non sono mai andati in chiesa, non hanno mai aperto le scritture, non sono stati avvisati prima che qui c'era Gesù. Il testo dice che hanno seguito le stelle, hanno cercato tra le stelle. Ecco, adesso anche questo per noi è complicato, perché noi ci siamo fatti queste città, abbiamo acceso le nostre lampadine, i nostri semafori, non ce ne frega più niente del cielo, chi vede mai le stelle adesso? E questa è una delle stupidate che facciamo, ma ogni tanto capita nelle vacanze, in certi posti soprattutto, che le stelle sono lì come quei lampadari splendidi che il Signore ha messo nel cielo. Ecco, adesso immaginate un momento, una sera limpida sotto le stelle. Basta star lì 5 minuti in silenzio e subito a guardare le stelle escono delle grandi domande. Cosa c'è su in cielo? Lassù, in queste case così luminose, cosa c'è? No? E soprattutto sotto le stelle ti vengono tante domande, se qui c'è buio, ti vengono tante domande, chi è l'uomo, cos'è la vita, i miei genitori morti dove sono? I bambini che nascono, cosa sono mai queste creature incredibili che si muoveranno su questa terra? E poi il dolore, la guerra, gli attentati, l'amicizia, le disgrazie, l'amore, tutte queste cose qui, se tu stai sotto le stelle, queste domande ti vengono fuori. Non succede invece se vai in giro per queste strade col motorino, non pensi a niente di queste cose. Invece se tu vai nel silenzio sotto le stelle, queste domande arrivano. Cioè sotto le stelle facilmente si cercano le cose alte, quelle alte, perché l'uomo è capace di cose alte. Nelle stelle si cercano le cose alte, quelle che stanno sopra il polverone, la cronaca, ma sono in alto, ma parlano al cuore dell'uomo, perché la stella che è lontana milioni di anni luce, che è lontanissima, che non basta una vita intera andare a 1000 all'ora per arrivarci su, però se tu sei lì che la guardi, la stella ti entra nel cuore, ti parla. Sotto le stelle si cercano le cose alte che stanno nel cuore di ogni uomo. Infatti, se ci fosse un ragazzo in Africa, un bambino in Asia, in Australia, che in questo momento, che io adesso sono qui sotto le stelle, se lui le guarda, anche lui vede le stesse stelle. E anche lui pensa le stesse cose. Vedi? Sotto le stelle ci sentiamo in qualche maniera davvero fraterni, questi poveri animali sotto le stelle, tremanti, che si chiedono il mistero della loro vicenda, della loro vita. Ecco, i magi, penso io, ma mi pare che il testo proprio ci voglia mandare lì. I magi erano uomini che venivano dall'altra parte del mondo, ma che erano abituati a guardare le stelle e soprattutto a scrutare il cuore degli uomini. Cercavano la verità dell'uomo, il senso dell'avventura dell'uomo, il senso delle grandi domande dell'uomo. E guarda il testo, cosa dice? Adesso incomincia a chiarirsi la cosa. in mezzo a tutte queste stelle una di mio papà, di mia mamma, dei miei amici. Tutte le stelle in cielo mi ricordano tutte le persone che io ho incontrato su questa terra, no? Tra tutte queste stelle ce n'è una che è unica, che è singolare, che ha anche la coda, no, nella tradizione, che è cometa, ma ce n'è una che va a finire a Betlemme, nella casa del pane, dove è nato un bambino promesso a Israele. E il Vangelo voleva dire sta roba qui, che la verità dell'uomo, le verità dell'uomo, che l'uomo cerca, che i magi cercavano, la verità dell'uomo si trova in questo bambino, perché in questo bambino c'è il segreto di Dio. C'è una lettura, abbiamo sentito un pezzo dentro, ma forse non l'abbiamo ascoltata perché era molto difficile, ma una lettura diceva: c'è un segreto nascosto da secoli in Dio che diventa un po' manifesto quando arriva questo bambino. Qual è il segreto? Quel segreto che era stato già promesso ad Abramo, e poi a Davide, e poi a Mosè, e poi ai profeti, a Israele. Israele che, tra l'altro, avete sentito nel racconto, aveva tutte queste promesse e poi non ha riconosciuto il bambino. Erode e i capi del popolo di Israele avevano tutti questi discorsi, avevano tutto il tempio per ricordare il Messia, ma quando è venuto non l'hanno conosciuto. Perché? Perché non stavano cercando nel fondo del cuore dell'uomo. E allora, quando la religione è fatta solo di parole o di liturgie, e ascoltare queste parole, a celebrare queste liturgie, non ci sono uomini che stanno vivendo a fondo le questioni dell'uomo, beh, allora queste robe qui restano esterne. Allora quello lì è un bambino così di legno e basta. E magari invece qualcuno che adesso non è qui in chiesa sta cercando davvero dietro le stelle e sta trovando la verità nascosta da Dio nel cuore degli uomini. Allora, siamo andati coi magi sotto le stelle a cercare le verità dell'uomo, siamo stati portati da questa stella a Betlemme, in questo bambino, perché in questo bambino c'è il piano di Dio verso l'uomo. Qual è il piano di Dio verso l'uomo? Il piano di Dio nei confronti dell'uomo è di mandare suo figlio. Il figlio di Dio che è sempre stato con Dio, anche prima che ci fossero gli uomini. Il figlio che era la sua parola, avete sentito chi è venuto in chiesa ieri, si diceva così, in principio era la parola. Quella parola che poi si è fatta bambino, si è fatta carne, è la parola che abita sempre davanti a Dio, con Dio, presso Dio. Il piano di Dio è questo: manderò mio figlio, questa parola, a prendere carne, a farsi uomo, per tirare insieme gli uomini i quali, poveretti, si sono persi per strada. Io non so se il Signore pensava subito all'inizio che andava a finire così. Tutti dicono lui sa già prima tutto, non lo so. Certo si dimostra molto sorpreso, molto addolorato anche lui, cioè lui aveva fatto una famiglia, l'aveva allargata, perché Dio poi non sta a ragionare tanto. Forse ha fatto troppi tanti uomini, forse, però gli sono scappati di mano, perché questi qui, appena fatti, si sono messi a scappare di qua, di là, a litigare tra loro, a combinarne tutti i colori, subito, no? I primi due fratelli si sono ammazzati. Allora, se voi pensate poi appunto a tutti gli uomini dispersi nel mondo, che si fanno guerra, gli uomini divisi che si fanno la guerra, il figlio di Dio, il piano di Dio è di mandare suo figlio a cercare di far diventare fratelli questi uomini, a cercare di fargli vedere come si fa a essere figli di Dio, a non dimenticarsi di essere figli di Dio, a istruire tutti gli uomini ad essere dei buoni figli di Dio. Allora, se siete arrivati qui, adesso proviamo a fare un altro sforzo. Prima abbiamo guardato le stelle, adesso proviamo un po' a chiudere gli occhi e ad ascoltare le parole del profeta. Alza gli occhi intorno e guarda. Bisogna chiuderli, perché se guardi intorno qui c'è un gran polverone, non capisci tanto. Qui tutti parlano, tutti dicono il contrario di tutto, tutti urlano, si sentono cose belle, parolacce, stupidate, c'è un po' di gente che si vuol bene, poi si odia. Se tu guardi così a raso non capisci tanto. E se guardi qui a raso tu finisci dopo, sai di far che cosa? Di pensare ai fatti tuoi, di mandare tutti a farsi benedire. Invece senti adesso, alza gli occhi intorno e guarda, si alza la nebbia fitta che avvolge il mondo, le nazioni, e risplende la gloria del Signore. I popoli, prova a immaginare davvero i popoli, non soltanto, già noi quelli del condominio non li conosciamo neanche, ce ne frega niente, già di essere di Redona non ci interessa un tubo, già il fatto di essere italiani, vedete quanto poco ci teniamo. E invece il Vangelo ci invita a pensare proprio al mondo intero, ma non al mondo intero tutti uguali, proprio diversi, capito? Tutte le nazioni, i popoli, le culture, che però tutti guardano le stelle, che però tutti hanno gli stessi problemi, che però sono fratelli, che però tutti sono figli di Dio. Allora i popoli che camminavano nelle tenebre si sono riuniti e vengono a te nella luce. Cominciate a capire adesso qual è il segreto di questo bambino, o la verità, è che questo bambino viene a dirci: state sicuri, voi non vi accorgete neanche, voi anzi avete paura degli altri, ma io ve l'assicuro, il Signore riunirà tutti gli uomini, tutti i popoli e le nazioni si riuniranno, si riconcilieranno i fratelli lontani e dispersi, questa immensità di uomini che neanche si guardano in faccia, che se si guardano in faccia non si capiscono neanche, che se si dicono due parole incominciano subito a non capirsi, che mettono insieme con difficoltà delle storie comuni che vanno a finire male, che sono chiusi nel loro egoismo, tutta sta gente qui che non riesce ad andare d'accordo, a mettersi insieme, e poi tutti questi uomini che si ingelosiscono, che competono, si odiano, si uccidono, fin da Caino e Abele, tutti questi uomini alla fine li riunirò come fratelli che si amano. Questo è il Natale, capite cos'è il Natale? Grazie a questo bambino e a tutti quelli che lo accoglieranno, che siano giudei o pagani, che siano cristiani o non cristiani, cioè chi sono quelli che accolgono questo progetto di Dio? Quelli che operano la pace, quelli che costruiscono la giustizia, i miti, i misericordiosi, cioè quelli che accolgono il mistero nascosto da secoli in Dio e rivelato nel Figlio, nel bambino di Betlemme. E allora finiamo qui, perché vedete, il bambino è venuto ma non è che ha sistemato tutto, noi siamo andati avanti isolati, siamo andati avanti a odiarci, il mondo va avanti così, ma il Signore sta lavorando attraverso alcuni uomini che ci credono. Quindi stamattina ci ha chiamato qui per chiederci sta roba qui. Vedete, Gesù resta ancora bambino in qualche modo tra noi, perché deve ancora crescere in ciascuno di noi e nell'umanità, e chiede a noi una mano, per che cosa? Per avvicinare i lontani, per riconciliare i nemici, per unire i popoli e le culture. Pensate, vi lascio solo questo pensiero, perché poi noi che siamo vecchi saremo morti e toccherà a voi fare queste cose qui che vi dico adesso, perché noi siamo nati in paesini cattolici bergamaschi credendo che il mondo fosse tutto in giro al nostro campaniletto. Adesso ci stiamo spaventando perché il mondo si è allargato, non ci capiamo più niente, no? Invece voi sarete più abituati a vivere in un mondo aperto, però bisognerà prepararsi. Per noi cristiani, vedete che epifania si potrebbe preparare. Pensate ai magi, i popoli che da lontano, stanno proprio arrivando tanti magi. Magi che arrivano da tutte le parti della terra e che stanno leggendo a modo loro le stelle, si chiedono anche loro cos'è la vita, cos'è la morte, cos'è la salute, cos'è la sofferenza, stare coi figli, educare dei bambini, voler bene una donna, un uomo, curare i loro genitori, perché queste sono le questioni dell'uomo. Gli stessi problemi che abbiamo noi li hanno loro. Tutti stiamo cercando il senso di queste nostre grandi domande sotto le stelle. E noi abbiamo la possibilità, appunto, in questo incrocio di culture, in questa universalizzazione del mondo, in cui però non bisogna diventare così degli allocchi che guardano le immagini, che imparano due o tre lingue e poi non capiscono le questioni dell'uomo. Bisogna che ciascuno di noi viva la sua cultura, la sua storia per cogliere veramente le questioni dell'uomo e per capire le questioni dell'uomo che sono nelle altre culture e creare attraverso questa diversità la Pentecoste dell'unità. Epifania e Pentecoste sono la stessa cosa, vedete? E noi cristiani dovremo mostrare come il nostro essere cristiani risponde in profondità alle questioni dell'uomo. La nostra testimonianza cristiana sarà offerta anche agli altri popoli. Ecco, vedete cosa il Signore sta preparando per voi. È un domani pieno di responsabilità. E voi dovete essere generosi. Dovete chiedere di più a noi grandi e ai vostri genitori. Non è che vi stiamo preparando molto a queste questioni, per la verità. Questo lo dico ai grandi. È inutile reagire scioccamente chiudendoci in un'identità rozza. Come è inutile spampanarci come cittadini del mondo senza abitare nessun posto. Queste cose sono cose che non si possono scavalcare. Il Signore questo ci sta chiedendo, di prendere sul serio la storia che ci sta facendo vivere. E pensate appunto quante cose belle e quante cose grandi il Signore sta preparando per voi, ragazzi. Allora io vorrei che stamattina pregassimo proprio per questo, che di fronte a queste grandi sfide, delle quali certo si può anche aver paura, e tuttavia noi dobbiamo soprattutto aver fiducia, che sono delle grandi possibilità che la storia ci dà e nelle quali il Vangelo può rinascere più vivace ancora di prima. Voi vedete un sacco di persone anziane che hanno l'idea che tutto è crollato. Voi dovete far vedere che sta nascendo qualcos'altro.